Basilicata Cultura. I Padula di Matera, da Vaticali ad affermati imprenditori, di Riccardo Riccardi. I documenti attestano la presenza di questa famiglia a Matera già nel XVIII secolo, ma si presume che il loro domicilio in città sia ancora più antico. Da Vaticali, cioè trainieri, nel corso del tempo si trasformarono in commercianti ed imprenditori, creando nel 1948 l'omonima fabbrica di pasta e diventando per i materani sinonimo di stima e affidabilità. L'ascesa sociale della famiglia Padula fu coronata nel dopoguerra anche con l'impegno nelle istituzioni, ma fu sempre legata all'idea di continuo ammodernamento delle tecniche produttive e della capacità di commercializzare il prodotto. Sono passati 25 anni da quando, nel 1986, l'azienda Padula di Matera ha cessato definitivamente la sua attività, in quanto subentrò in via Cererie la società Barilla. La famosa azienda di Parma che alla fine del 2005 ha chiuso definitivamente i battenti, mandando a casa ben 200 operai e creando un grave danno all'economia lucana e meridionale. Di colpo venne meno quel grande supporto che ha sempre celebrato la buona qualità del nostro grano duro, idoneo proprio per la pastificazione. Il Mezzogiorno d'Italia ha pagato l'assenza di politiche di sviluppo che avrebbero dovuto investire nella ricerca, nell'innovazione e nella protezione delle particolarità regionali. I Padula dovettero gettare la spugna per una serie di gravi errori commessi anche dal sindacato e dalla banca locale. L'emergenza terroristica e la crisi petrolifera crearono le prime difficoltà. Iniziarono gli anni delle accese vertenze sindacali con forti tensioni sociali. Ma non solo. Quando nel 1973 il governo a Roma decretò il blocco dei prezzi sulla pasta per ben 5 anni, assestò un duro colpo alle piccole e medie industrie a tutto vantaggio di quelle più grandi. I Padula, come moltissime aziende meridionali, entrarono in una grande depressione economica. In un momento di continua inflazione, il prezzo della pasta non copriva il costo industriale. Quando il ministro Ciriaco De Mita liberalizzò il prezzo della pasta, non fece altro che favorire le grandi industrie del nord d'Italia e più che altro la famosa ditta Barilla di Parma, che fece incetta di pastifici meridionali, grazie anche ad ingenti finanziamenti pubblici. Oggi, passando dal grande stabilimento di via Cererie, ideato e realizzato dalla famiglia Padula, si è assaliti da un forte senso di smarrimento e di rimpianto per lo stato di abbandono. La fabbrica è rimasta un involucro vuoto, o meglio, un monumento all'archeologia industriale, a ricordo di una stagione finita. La loro titanica impresa, però, non può rimanere solo in qualche tiretto della memoria. Oggi, più di ieri, la loro storia grida vendetta. Ecco perché è importante avere presente la loro straordinaria avventura lavorativa affinché non si possa dimenticare. Le origini. I documenti attestano la presenza dei Padula a Matera già nel XVIII secolo, ma si presume che il loro domicilio in città sia ancora più antico. Il capostipite ufficiale della dinastia è il campagnolo, come riportato per indicare il suo mestiere nei documenti anagrafici del tempo, Eustachio Padula, il quale sposò Giulia Maria Murcinelli, anch'essa discendente da una famiglia del ceto agrario materano. Un figlio di questa coppia, Liborio, che nacque nel 1732 e morì nel 1812, sposatosi con Menna Antonia Duni, risultava domiciliato in Contrada Pontefice, nei Sassi, presso la parrocchia di San Pietro Barisano. Anch'egli, come il padre, esercitò il mestiere del contadino. Sarà il loro Rampollo Giacinto, nato a Matera il 17 ottobre del 1784, il personaggio della famiglia che darà inizio ad una stagione di novità e mutamenti. I registri anagrafici ci dicono che esercitò il mestiere del vaticale, o meglio del trainante, colui il quale trasportava litraine. Un lavoro che lo vedeva coinvolto direttamente nel settore commerciale e nella intermediazione. Si suppone che Giacinto abbia iniziato ad occuparsi di questo mestiere alle dipendenze di terzi, vivendo quasi sempre nelle masserie e andando sempre in campagna a disposizione del padrone, grazie al suggerimento del suocero Pietro Lo Giudice, padre di sua moglie Angela, filatrice, che pure svolgeva questo impiego. Il vaticale o carrettiere era l'addetto al trasporto di merci caricate su Be' Soma, per i quali avrebbero guadagnato un notevole profitto nella vendita al mercato, un'occupazione che oggi si è evoluta in quella del camionista o del venditore ambulante e che per quei tempi era molto disagevole e impegnativa. Generalmente lavorava per i proprietari terrieri, i commercianti e i costruttori. Raramente in proprio, ossia comprando e rivendendo la merce. Di solito godeva di un mezzo proprio, e cioè un carretto, con un cavallo o un mulo, sul quale caricava di tutto: grano, legna, frutta, verdura, mobili, olio, vino, eccetera. La forma di pagamento era quello a viaggio. La paga era pattuita in base al percorso da compiere e al tipo di trasporto. Chi lavorava per conto terzi poteva essere retribuito anche a terzo, cioè percepiva un terzo del guadagno derivante dal servizio di trasporto. Viaggiava più di giorno che di notte. Lungo la strada esistevano dei fondaci nei quali ci si poteva fermare per mangiare, riposare e anche alimentare i cavalli o i muli, ai quali si metteva al collo un sacco di biada. Nei fondaci i carrettieri si scambiavano le loro esperienze di vita, si informavano sui prezzi correnti nei vari paesi, ma soprattutto cantavano a gara, sfidandosi a chi sapesse il canto più bello. Era una vita molto faticosa, in quanto sempre in giro per le strade, ma di grande vantaggio per le molteplici conoscenze che si realizzavano. L'appartenenza alla categoria era avvertita con orgoglio. I vecchi trainieri si notavano per la caratteristica fascia rossa che portavano stretta alla vita e che fungeva anche da cinghia per tenere i pantaloni. Ma non solo, segno distintivo della categoria era quello di portare ad entrambi i lobi un paio di orecchini in oro. Un'usanza che iniziò ad osservare anche Giacinto Padula e che continuò a seguire anche suo figlio Giovanni, il quale esercitò lo stesso mestiere del genitore. Costui, nato nel 1832, si ammogliò il 9 ottobre del 1959 con una ragazza pugliese, Angela Maria Melillo, di Palo del Colle, paese non molto lontano da Bari, figlia di Vito Michele, contadino, e Maria Giovanniello, domiciliati a Matera per ragioni di lavoro. La coppia, il 14 dicembre del 1860, ebbe un figlio chiamato come il nonno Giacinto, che rimase senza l'affetto paterno in tenera età, in quanto il genitore cessò di vivere in un crudele incidente sul lavoro a causa di uno scontro tra due traini. Anche Giacinto, sin da ragazzo, iniziò ad esercitare il mestiere del padre e del nonno. Il giovane era sveglio e dinamico, aveva l'ambizione di voler emergere economicamente e socialmente. Giovanissimo fu assunto dal proprietario terriero materano Domenico Riccardi, conosciuto da tutti come Don Mingone, così chiamato per stazza, altezza e aspetto. Il quale nella seconda metà dell'Ottocento, grazie all'acquisto delle terre demaniali rivenienti dal patrimonio degli enti religiosi, divenne uno dei più facoltosi latifondisti materani. Il giovane dimostrò di avere carattere. Dopo un acceso diverbio con il suo titolare, decise che il suo lavoro non doveva essere più al servizio di un padrone. Dopo le dimissioni pensò che il suo futuro lavorativo fosse nelle sue capacità e abilità. Doveva rischiare. Giacinto ebbe il coraggio di impegnare una parte dei gioielli di famiglia per chiedere un prestito che gli dette modo di comperare un mulo cieco che, data l'infermità, pagò ad un prezzo favorevole. Sta di fatto che il proposito di lavorare in proprio fu vincente. iniziò, grazie alle sue indiscutibili qualità relazionali, ad acquistare e a rivendere ogni tipo di merce, ma in special modo su tutto ciò che gravitava attorno al commercio del grano e dei suoi derivati e del relativo suo trasporto, che gli dette modo di stringere conoscenze che gli risulteranno molto vantaggiose. Giacinto, con i guadagni accumulati, investì nell'acquisto di altri muli che gli dettero l'agio di migliorare i tempi del trasporto e pertanto di essere più competitivo sulla numerosa concorrenza. Con il tempo il suo reddito migliorò notevolmente. Si unì in matrimonio con la materana Maria Luigia Tamburrino, la quale lavorava alla produzione di pane e orecchiette in una casa del Sasso Barisano. La coppia, che dimorava esattamente nel vicolo di San Vito dei Sassi, ebbe tre figli: Giovanni, nato nel 1885, morto nel 1963, Emanuele, nato nel 1888, morto nel 1962, Angela, nata nel 1900, morta nel 1991, i quali diverranno imprenditori. Nasce l'impresa commerciale. Giacinto, per tutta la sua vita lavorativa, esercitò l'attività del Vaticale. Quando però constatò che i tempi erano cambiati con l'arrivo di una rete ferroviaria più efficiente, spinse i suoi due figli maschi a terminare il mestiere dei trainieri per iniziare quello del commercio nel comparto agricolo, e più che altro del grano duro che il territorio materano produceva in quantità abbondante. Il mestiere dei mediatori e mercanti divenne la loro nuova attività. Formarono un'azienda commerciale collettiva chiamata Giacinto Padula e Figli, che i due Rampolli continueranno a mantenere anche dopo la morte del loro padre nel 1928. Giovanni ed Emanuele, pur giovanissimi, dimostrarono anche in questa nuova occupazione di aver talento e fiuto per gli affari. Come buona consuetudine, iniziarono dalla gavetta, fatta di conoscenze e sudore. Pur avendo frequentato solamente la scuola elementare, riuscirono, grazie alla loro curiosità e perspicacia, a conseguire buoni risultati. L'intraprendenza e la tecnica erano le loro qualità più importanti. Giovanni, che era molto espansivo, si dedicò ad incrementare ed arricchire le relazioni con le imprese nazionali, mentre Emanuele, che era più riservato, puntò ad espandere i rapporti nel mondo agricolo locale. Giovanni, nel 1913, si unì in matrimonio con Francesca Fragasso, discendente di una benestante famiglia dell'imprenditoria edile materana, dalla quale ebbe sette figli: Maria, Luisa, Angela, Teresa, Giacinto, Annunziata, Francesco. Proprio alla nascita di quest'ultimo figlio, Francesca morì prematuramente. Giovanni, per dare una mamma ai suoi figli, tutti ancora in età infantile, si risposò nel 1929 con Francesca Franco Magro di San Severino Lucano, discendente di una nota famiglia di allevatori di pecore, dalla quale ebbe altri quattro figli: Luigia, Riccardo, Emanuele, Antonio. Emanuele invece nel 1920 si ammogliò con Maria Rosaria Tortorelli, una famiglia emergente della nuova borghesia agraria materana, nota nell'allevamento del bestiame, dalla quale ebbe nove figli: Giacinto, Luigia, Carmina, Giovanni, Annunziata, Angela, Anna, Chiara, Francesca. Angela, invece, che non fu inclusa nella società del padre e dei fratelli, sposò nel 1915 Francesco Paolo IV, dal quale ebbe quattro figli: Maria, Luigia, Bruna e Francesco. Grazie all'alta professionalità in questo ambito lavorativo, i due fratelli soci, sempre in grande sintonia tra loro, acquisirono non solo stima e considerazione da tantissimi grossisti, commercianti ed industriali, come i Tamma di Bari e gli Stucchi di Venezia, grossi commercianti di grano, avena ed orzo e proprietari del più grande mulino d'Europa, ma riuscirono ad incrementare considerevolmente il loro reddito, tanto che nel 1920 potettero comperare una metà del prestigioso palazzo De Miccolis in via Ridola. I due germani erano non solo determinati, ma anche ambiziosi. Non soddisfatti del successo raggiunto e sicuri dell'esperienza conseguita, decisero di diventare industriali dell'arte bianca. Ciò avvenne subito dopo la morte del loro padre, cioè nel 1928. Iniziava l'avventura imprenditoriale dei Padula. Pur contando sull'acquisita abilità mercantile, intuirono che dovevano approfondire e studiare i vari processi innovativi che avevano portato negli anni 30 il comparto della molitura e della pastificazione all'invenzione della pressa meccanica continua, eliminando le soste, gli scarti o sfridi tra le operazioni di impasto, gramolazione e trafilazione, e migliorando perciò anche la qualità e l'igiene del prodotto. I Padula percepirono che prima di guardare al futuro bisognava anche conoscere un po' di storia dell'industria molitoria nazionale e locale. Chiaramente partirono dal loro territorio. A Matera, se i primi passi della produzione artigianale della pasta avvennero sicuramente per le bravi mani delle monache, è noto però che solo nel tardo Settecento si vide il primo apparecchio chiamato ingegno, composto di una colonna di ferro nella quale una pressa a mano spingeva l'impasto nelle trafile e ne uscivano maccheroni che venivano tagliati nella buca. Nel vano retrostante, invece, era impiantata la gramola e intorno a questa, per preparare l'impasto, girava continuamente un asinello che rivoluzionò le antiche tradizioni. Se ne ricordano tre: quello di Biase Acito in via del Seminario, quello di Alfonso Masciandario alle Ferrerie e quello dei Palumbo alle Beccherie. Quest'ultimo è stato il più tipico e duraturo, che ebbe vita fuori porta a Pepice e svolse l'attività di lavoro sulla via delle Beccherie e sul fosso, o per meglio dire lungo l'antico fossato del convento di San Francesco d'Assisi. Comunque ancora oggi molti ricordano l'antico molino ad acqua della famiglia Andrisani, che era ubicato in via Lucana, nei pressi della scuola elementare Minozzi. Bisognerà attendere il 1884 per vedere finalmente la nascita del celebre molino e pastificio Alvino e Company, che arrecò notevoli vantaggi all'economia del territorio materano. Nacque quello che è stato definito il pastificio industriale di prima generazione. Grazie all'iniziativa del presidente della Banca Mutua Popolare di Matera, Vincenzo Alvino, assieme ad altri soci, Francesco, Michele ed Ernesto Radogna, Roberto Paolicelli, Giuseppe Fontana, Francesco Sinisgalli, Antonio Battista, Samuele Turris e Nunzio Masciandaro. Leonardo Ridola, invece, aprì il primo stabilimento che introdusse l'energia termica, sostituendo quell'industria molitoria materana caratterizzata dalla presenza di numerosi centimoli a mola verticale azionati dalla forza animale. A questo opificio seguì quello aperto nel 1906 da Giuseppe e Damiano Riccardi, discendente di due rami diversi della famiglia, che aveva per ragione sociale Riccardi e Company, mulino e pastificio moderno, i quali furono i pionieri di una brillante stagione di innovazioni tecnologiche apportate all'impresa molitoria cittadina. Ma non sarebbe stata l'industria dei maccheroni materana senza l'affermazione dei molini e pastifici della terra originaria di questo nobile comparto, la provincia di Napoli. Gragnano, Torre Annunziata e molti altri paesi della costiera campana, grazie al clima mite e umido che permetteva la lenta essiccazione e al bel collegamento con il grande granaio della Puglia, furono la culla di questa manifattura. La pastificazione sorse in questa zona già ai primi dell'Ottocento. Sin dal XVII secolo, però, la pastificazione era praticata dai maccaronari, i quali acquistavano limitati quantitativi di prodotto sfarinato, semole o farine, e li lavoravano con mezzi e arnesi primitivi in angusti locali, provvedendo direttamente per la vendita al pubblico. I primi macchinari utilizzati per la fabbricazione dei maccheroni furono i torchi completamente di legno, detti ingegno. con l'unico stampo denominato vermicello, che venivano mossi ad acqua. In seguito, sentendo la necessità di avere paste più dure, venne escogitata la stanga, che era costituita da una lunga pertica di forma triangolare e tonda ai due capi, la quale, infissa nel muro con una giogaia e con un piano sottostante di legno, permetteva, dopo un lungo lavorio, di raggiungere un impasto alquanto rispondente alla bisogna. In seguito si iniziò la costruzione di macchinari con torchi a vite e con le gramole a rulli, tutti in ferro. Con l'evolversi della tecnologia, anche i torchi a vite cedettero il posto a dei macchinari innovativi. Nel 1822, infatti, la ditta Pattison di Napoli costruì la prima pressa idraulica a getto montante, un tipo di macchinario che venne, dopo qualche tempo, sostituito con quello a getto fisso e a pistone montante, che consentiva una produzione di circa un quintale di pastificazione ogni 20 minuti. Le macchine portarono la crescita del mercato, la competizione e l'esportazione oltreoceano. I trafilai, capaci di praticare fori essenzialmente uguali nel disco di bronzo che chiude la pressa, si ingegnavano e cambiavano le trafile, inventando nuovi e fantasiosi formati. I pastifici dell'epoca disponevano già di un'offerta che oscillava fra i 150 e i 200 formati. Inoltre, nel 1840 si rese possibile una produzione di 5 o 6 qualità di farina con lo stesso tipo di frumento, grazie alla molitura attraverso diverse coppie di cilindri, introdotta per la prima volta in Ungheria. Nel 1878 venne introdotta nei mercati la semolatrice marsigliese, inventata a Marsiglia, capace di migliorare incomparabilmente la semola e quindi la pasta. La stessa pelle bucherellata che veniva adoperata nei setacci manuali veniva ora scossa meccanicamente. E invece, agli inizi degli anni Ottanta, proprio nel napoletano, si vide la diffusione della molitura a cilindri di porcellana, ideati dall'ingegnere Wegemann di Zurigo, della ditta Brüller, che in seguito furono soppiantati da rulli con i suoi laminatoi costruiti con ghisa acidiosa, azionati con la forza a vapore, ideati dalla ditta Ganz di Budapest, metodo che mantenne il suo predominio sino agli inizi del Novecento. Agli inizi del Novecento, comunque, oltre all'impiego dell'energia elettrica, fu l'essiccazione artificiale in ambienti condizionati a portare la produzione della pasta a diffondersi in tutto il nostro paese e in special modo in America. Leader dell'impresa molitoria fu senz'altro il mulino e pastificio Alfonso Garofalo di Gragnano. Se con l'antico sistema, infatti, le paste appena uscite dalle trafile ed esposte sulle canne venivano collocate all'aria aperta mediante intelaiatura in legno, sulle terrazze degli stabilimenti, nei cortili e persino sulle strade pubbliche, in quanto la ventilazione naturale consentiva alla pasta di raffermarsi per un periodo che variava dagli 8 ai 12 giorni, ora invece col prosciugamento artificiale si ottenevano diverse economie, non solo per quanto concerne l'entità dei locali necessari, ma anche per il numero dei giorni occorrenti per la produzione della pasta e per un impiego migliore di personale. Con tale sistema le paste venivano immesse direttamente nei locali all'uopo adibiti, e nei quali veniva regolato gradualmente il calore e la ventilazione in corrispondenza dei vari stadi di un razionale prosciugamento. Fu un'innovazione fondamentale che, assieme al grano più amato dai pastai, il Taganrog, l'insuperato grano duro proveniente dalla Russia, portò al definitivo lancio sul mercato internazionale della pasta italiana. Nel 1913 l'esportazione segnava la cifra record di 700.000 quintali. Nel 1933, con la felice invenzione della pressa meccanica continua, i fratelli Braibanti di Parma eliminarono le soste, cioè gli scarti e gli sfridi, tra le operazioni di impasto, gramolazione e trafilazione, migliorando notevolmente anche la qualità e l'igiene del prodotto. Nella macchina entrava la semola e ne usciva la pasta pronta per essere essiccata. I fratelli Padula, consapevoli di questa evoluzione nel campo dell'arte bianca, grazie all'approfondimento di queste tematiche, lasciarono pian piano l'aspetto commerciale dei prodotti agricoli per catapultarsi sull'aspetto industriale. Lo sviluppo della macinazione e della pastificazione e chiaramente con la nascita di impianti innovativi, tutto risultò più facile. Giovanni ed Emanuele, grazie alle loro capacità dopo la morte del padre, avevano accumulato una bella solidità economica. La strategia vincente di diventare industriali si realizzò proprio in quegli anni. I due fratelli decisero prima di prendere in fitto dal 1930 al 1935, assieme ad altri soci, Cocozza, Giambalvo e Milella, un mulino a pastificio a Ruvo di Puglia, non molto distante da Bari, e poi il 13 luglio del 1936 di rilevare sempre in fitto l'ormai vecchio ma sempre prestigioso mulino Alvino e Company, che invece venne acquistato nel 1937 da una cordata di soci, Volpe, Giuralongo, Tortorelli e Manfredi, ma gestito da una società di operai che da lungo tempo lavoravano per il pastificio mulino.